E allora, buonasera, compagni e compagni all'ascolto, bentornati a Libera Scienza e Libero Stato, Entropia Massima. Questa è Radio Onda Rossa e questa qui è la vostra trasmissione preferita del lunedì dalle 8 alle 9, anche perché è quella che c'è, quindi è l'unica, quindi è preferita per forza. Oggi, caro comandante Jacopo, non mi sono preparato la solita tiritera, perché facciamo un po' di aggiornamenti sui vari argomenti che abbiamo toccato in queste ultime puntate, e in più torneremo ad affrontare una materia, la materia oscura proprio, che avevamo già trattato due anni fa, grazie al comandante Jacopo, e approfondiamo un po' il tema. Quindi l'introduzione la condenso nel ripetere delle cose che avevo detto allora. È interessante, caro Jacopo, ho fatto un esperimento in queste settimane di mia ansia personale. Ho fatto un esperimento su Facebook, perché volevo, mi era preso lo schiribizzo di invitare in trasmissione, anche per parlare proprio di transizioni ecologiche, di transizioni energetiche più che altro, anche, perché no, qualcuno che la pensa diversamente da noi e che invece è fermamente, con tutto, pur condividendo l'analisi della difficoltà della transizione energetica, sostiene che bisogna sfruttare. E ho provato a provocarlo un pochino, visto che quello che è successo quest'ultimo mese è che il MISE ha dato il via libera, in parte il via libera ambientale, a 10 istanze per sfruttare dei giacimenti in Adriatico di gas e olio che erano rimasti, di riserve italiane che erano rimasti un po' in sospeso due anni fa. E intorno a questa cosa si è sviluppata una polemica. Però tutto sommato io avevo letto, e qualche sostenitore contrario rispetto allo sfruttamento delle risorse italiane, che sono relativamente poche, anche se di più di altri paesi, così, diceva che era meglio tenersele lì sotto senza sfruttarle, ipersfruttarle adesso, mantenendo i giacimenti per quando poi la transizione a forme di energia meno impattanti richiederà d'averci, appunto, richiederà che ci sia una riserva utile vicina, in modo da abbattere i costi. Questa qui, che non è una domanda particolarmente aggressiva, a questo qui è stato risposto in modo super aggressivo. Mi hanno detto: vai a studiare, ma sono colleghi tra l'altro, vai a studiare, no, polemica, così. E quindi, ecco, a questo punto evidentemente non è il tentativo di vedere se si riusciva a parlare in modo urbano, anche contrario, perché il rischio che mettiamo a confronto questo qui, che ha sempre lavorato con gli idrocarburi ed è una persona super competente, con uno che la pensa diversamente, che gli dice: sei uno di Greenpeace, scritto Peace, sei un cretino, sei, così scrivono, no? Sei un adolescente, vai a studiare, ho studiato decenni per capire qualcosa. E quindi per ora non abbiamo trovato ancora un ospite con la calma necessaria da divulgatore per cosa. Però insomma, prima o poi lo faremo questo confronto all'americana, no? Non all'americana, ma insomma sulle risorse, perché comunque, come abbiamo detto tante volte, questo qui è un tema, e come stiamo ormai allargandoci in tutta l'entropia massima, è un tema che richiede grandi riflessioni, e alcune risposte non ce l'ha nessuno, ferma restando l'obiettivo, che è la riduzione a zero delle emissioni dei gas clima alteranti cosiddetti. La soluzione non è anche quella indicata dall'ONU, dall'IPCC. Abbiamo dimostrato più volte che è complessa, se non altro. Ne abbiamo parlato anche con il nostro amico Demostenes, esperto di gas, che citavamo poco fa, e che in realtà sarebbe interessante richiamare per avere il suo punto di vista, che è ulteriormente diverso. E questa è la prima notizia. La seconda è una notizia, questa è una cosa più di colore. La seconda è che c'è stata un'evoluzione negativa, purtroppo, della istanza della WTO presso il Consiglio dei brevetti cosiddetti TRIPS, degli accordi che regolano la proprietà intellettuale in ambito medico, e quindi anche in ambito farmaceutico, e quindi anche per quanto attiene i vaccini. Ricorderete tutti quanti che ne abbiamo parlato tante volte. Il 4 ottobre India e Sudafrica, insieme ad altri, un altro centinaio di paesi, si erano aggiunti dopo, diciamo, del sud del mondo cosiddetto, dei paesi meno abbienti, avevano chiesto che sui brevetti, sul tutto quello che riguarda il Covid, vaccini e profilassi e strumenti diagnostici, fosse temporaneamente sospesa la proprietà intellettuale, per evitare quello che il Sudafrica ha definito l'apartheid dei vaccini, che ricorda l'hanno detto tante volte, quello che era successo alla fine degli anni 90 con il dopo che era stata scoperta la cura, la profilassi per la cura, diciamo, comunque per affrontare il l'HIV e l'infezione, la pandemia da HIV-AIDS, e che aveva portato anche agli scontri, se vogliamo, di Seattle, di Genova, e fino a che poi non si era riusciti a svincolare la proprietà in qualche modo, e anche lì si era dovuto trovare un escamotage contro la coalizione di Big, che all'epoca nel 2000 prese il nome di, nel 2000, nel 98 prese il nome di Big Pharma, che si opponeva alla liberalizzazione richiesta dal Sudafrica in quel caso lì. In questo caso qui sta succedendo la stessa cosa: Big Pharma si oppone, dice che la liberalizzazione della proprietà intellettuale sarebbe un ostacolo alla diffusione dei vaccini, mentre invece i promotori dell'iniziativa dicevano che l'unico modo per arrivare ad avere quella capacità produttiva necessaria in questo caso per vaccinare l'intera in tempi utili l'intera popolazione mondiale è rimuovere i diritti, diciamo, di proprietà intellettuale che sono stati, che esistono al mondo grazie all'Organizzazione Mondiale del Commercio, sulla, che regolano quindi la produzione e la diffusione dei vaccini e strumenti e materie prime e strumenti diagnostici. In realtà, come si aspettava, non è che è chiusa la cosa. Le decisioni su questo argomento nell'ambito del Consiglio TRIPS dell'Organizzazione Mondiale del Commercio vanno prese all'unanimità, e si è creato, nonostante piano piano si aggiungano sempre voci, premi Nobel, stati favorevoli che spingono verso la liberalizzazione, la sospensione in realtà dei diritti di proprietà intellettuale più che la liberalizzazione, in realtà non è accaduto, e si sono opposti in una più netta riunione che è venuta, mi pare, il 12 marzo, quindi proprio durante, mentre facevamo l'altra trasmissione, l'ultima, si sono opposti i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada che abbiamo detto ha comprato 10 dosi ad abitante, ha già preordinato, e il Brasile, l'unico paese meno abbiente di tutti, diciamo così, considerato meno abbiente, è il Brasile, che si è opposto a questa cosa. In ambito italiano molti si sono espressi a favore, anche se alcuni della Lega, mi pare, di Fratelli d'Italia hanno detto che invece la proprietà intellettuale stimola la diffusione dei vaccini. Addirittura la rimozione quindi dei brevetti ostacolerebbe, secondo molti, anche in seno all'Unione Europea, la diffusione. Noi siamo convinti, come tutti quanti, che è vero il contrario, perché invece è così. Una terza via, nel frattempo è stata sostituita, mi pare, la presidente dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è a quanto pare tutta spianata, cioè tutta d'accordo con Big Pharma, e quindi sostiene una terza via di collaborazione tra case farmaceutiche e produttori, insomma una via che comunque non risolve niente. Di fatto purtroppo sono tempi diversi forse dall'epoca della fine degli anni 90 rispetto alla capacità anche dei movimenti mondiali dai nostri paesi di sostenere una lotta del genere, nonostante poi questa cosa la stiamo pagando pure noi con i ritardi e con le complessità di come procede il piano vaccinale. Un problema aperto, non è chiusa la questione, se ne riparlerà a giugno in seno alla WTO, ma insomma non promette niente di buono. L'Unione Europea comunque non ha intenzione di cambiare idea, nonostante quella petizione a ribasso, che per carità va firmata, che si chiama No Profit on Pandemics, da sostenere a livello europeo, però insomma, sembra, se l'approvasse l'Unione Europea sarebbe comunque in contrasto con quello che poi va a sostenere in Consiglio WTO. Comunque, meglio firmarla che niente. Allora, arriviamo all'argomento di oggi. Ne abbiamo parlato 2 anni fa circa, più o meno, come abbiamo parlato del sole, quindi torniamo, siamo ciclici in qualche modo, e parliamo della materia oscura. Avevamo detto che nel Gontimo, poi ce lo spiega il comandante Iago, perché qui, se essendo oscura, è proprio complicato, io più che fare una copertina con Burri questa volta non riesco a fare, diciamo che nei conti della materia, dell'universo, qualcosa manca, il cuore domanda cos'è che manca, dicevano i Marlene Kunz, e in questo caso il fisico domanda cos'è che manca. Nella velocità delle galassie, già dagli anni 30, mi pare, del Novecento, si erano accorti che insomma i conti non tornavano, le galassie andavano troppo andavano in una velocità e si muovevano reciprocamente una rispetto all'altra, come se ci fossero una massa maggiore di quella visibile, quindi si è dedotto che c'è qualcosa che non si vede, e neanche si sente forse. A questo punto si sa che c'è soltanto per deduzione, no? Avevamo parlato di questo anche in rapporto al, e ne parleremo anche oggi, in rapporto all'esperimento a un esperimento di tentativo di vedere quello che non si vede, che è molto, detto così, è molto romantico, se vuoi, no comandante Iacov, vediamo quello che non c'è, tanto per citare anche un altro gruppo rock italiano. Anzi, dopo lo mettiamo, gli After Hours, quello che non c'è. E c'è un esperimento all'interno di questi laboratori che stanno sotto il Gran Sasso e sono in gallerie parallele alla galleria che va da alla galleria del lato che va verso Roma, diciamo, dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, da Teramo all'Aquila, nel tratto sotto il Gran Sasso. E ne avevamo parlato, avevamo raccontato tanto di quell'epopea, che perché pure lo scavo di quella galleria è stata un'epopea, sia per le cose positive, perché ha riavvicinato in realtà dei territori altrimenti separati dal massiccio del Gran Sasso, che è più grande non si può, e quindi è stata un'occasione di sviluppo forte, di riunione tra posti altrimenti lontani, importante, però ha creato pure dei danni ambientali notevoli a suo tempo, con l'unica alluvione, vi ricordo, l'unica alluvione che mai ha visto un posto di montagna a Sergi, derivava proprio dall'acqua che erroneamente, per un errore di progettazione, lo scavo aveva intercettato, asciugando, prosciugando un'intera falda e determinando addirittura un arrivo d'acqua fino ad Assergi. Piano piano la situazione era stata ripresa, quell'acqua è stata poi utilizzata e, per quanto ci siano stati dei danni ambientali, il prosciugamento di diverse sorgenti, di un intero versante di sorgenti di alta quota, quell'acqua lì drenata dalla galleria, cioè la galleria attualmente, il laboratorio agisce come asse di punto di drenaggio dell'acqua che sta all'interno del massiccio, diciamo, contenuta idrogeologicamente all'interno del massiccio del Gran Sasso, e viene quest'acqua però riutilizzata e alimenta gli acquedotti di tutto il lato, prevalentemente del lato adriatico, diciamo, del Teramano. Però la convivenza è difficile, cioè il punto di presa, l'opera di presa, questo avevamo detto l'altra volta, l'opera di presa degli acquedotti è in prossimità dei laboratori. Quindi c'è un punto dove due beni comuni, se vogliamo, no? L'acqua e il bene comune conoscenza, che stanno, il bene comune conoscenza, il laboratorio del Gran Sasso, come penso ci spiegheranno, è strategico per certi aspetti, proprio perché sta lì e deve stare lì, non può stare da un'altra parte, perché la montagna agisce da schermo, come poi scopriremo. E quindi era il tentativo all'epoca, cominciavano i lavori e credo che siano proseguiti i lavori di impermeabilizzazione e di miglioramento della convivenza tra questi due beni comuni, la conoscenza dello cosmo e del sottosuolo in quel caso lì, e lo sfruttamento delle risorse idriche. Sembra che ci si riesca, anche se questa coincidenza è un po' troppo complicata dal punto di vista, se vogliamo, ambientale. Ecco, basta, non dico nient'altro e lascio la parola al comandante Jacopo, che ci avvia verso l'oscurità.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie Lorenzo. La carrellata generale, la sintesi, diciamo, l'update delle nostre trasmissioni e lo stato dell'arte dei vari temi che noi trattiamo volta per volta. Sì, hai detto, hai anticipato, stasera parliamo di materia oscura, ma lo facciamo anche in relazione, appunto, come hai detto tu e come abbiamo sempre fatto, alla questione dei brevetti, alla questione del sapere comune. Per ricordare un po' ai radioascoltatori, noi abbiamo sempre cercato di seguire questo tipo di canovaccio, nel senso che facevamo vedere in contrapposizione, ultimamente dico rispetto all'emergenza sanitaria, in contrapposizione appunto ai problemi che hai sollevato tu sui brevetti del vaccino, come invece altre realtà internazionali importantissime a livello scientifico, che nella fattispecie il CERN di Ginevra, poi l'abbiamo fatto con il sincrotrone di Grenoble, raggi X, come invece questo, la tecnologia e la conoscenza che essi sviluppano è totalmente, o perlomeno comunque bene comune e quindi accessibile a tutti, senza nessun tipo di scopo di lucro, se non quello di, appunto, di autodifendersi poi, appunto, da chi invece vuole fare profitto. Ora, adesso, materia oscura e quindi laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Anche qui esperimenti, tu hai detto che c'è un esperimento, ma i laboratori, dentro i laboratori sono in totale 17 esperimenti, di cui 7 sono per la materia oscura attualmente, quindi sono importantissime a livello internazionale, come ancora dicevi tu, non è un caso, non è perché si è deciso di deturpare la montagna così a caso, ma il fatto che, e poi è una montagna anche molto particolare, come tu mi insegni, è calcarea, no? Questo fatto che è una montagna calcarea ha delle proprietà di filtraggio enormi rispetto a tutto il fondo ambientale che c'è da un punto di vista elettromagnetico, cioè di tutto ciò che viene dall'esterno come particelle elementari, cioè dal vento solare, tutto ciò che viene, che ci inonda, che viene dallo spazio e non dalla terra in termini di alte energie, particelle, onde elettromagnetiche, ecco, questo strato di più di 1400 metri sopra la testa filtra e quindi riduce al minimo, al più possibile, il rumore, diciamo, fisico, il rumore ambientale, che serve appunto per pulire il segnale. Perché questo? Questo perché all'interno del caso si fanno degli esperimenti che richiedono una sensibilità enorme, enorme, cioè nel senso che si vanno a studiare eventi della fisica così rari e così a basse energie, che è così, è dotati di così piccola, diciamo, oggetti e particelle che interagiscono così debolmente con la materia, che qualsiasi tipo di impurità che viene dall'esterno potrebbe falsificare il segnale e nasconderlo. Questo è appunto. La materia oscura, come dicevi tu, è oscura, non emette nessun tipo di segnale, quindi l'unico posto al mondo dove si può fare, diciamo, quel determinato tipo di esperimenti, appunto, i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Adesso mandiamo, penso, uno stacco musicale e poi vi introduciamo che cos'è la materia oscura da un punto di vista, diciamo, scientifico divulgativo. Ma lo faremo poi anche in compagnia di un ospite, cioè di un ricercatore che appunto si occupa di uno di questi 7 esperimenti sotto al Gran Sasso e ci illustrerà il suo di esperimento, cioè l'esperimento di cui fa parte, e ci illustrerà come funziona e anche, come noi facciamo sempre, cosa vuol dire brevettare un esperimento simile, che tecnologia e soprattutto se questo è un bene comune anche qui.
Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto, ha sapore quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Arriva l'alba o forse no, ciò che sembra alba non è, ma so che so camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello.
Perciò io maledico il modo in cui sono fatto, il mio modo di
c'è. Per quello che non c'è.
Che altro è.
allora abbiamo fatto due stacchi musicali in uno, perché ci abbiamo avuto un po' di incroci con i telefoni, come al solito, questo è proprio il nostro standard evidentemente. Adesso ti do la parola al comandante Jacopo e vediamo poi se riusciamo. Comunque vi siete sentiti quello che non c'è e il cuore domanda cos'è che manca, tutte le canzoni citate nella cosa. Siamo didascalici oggi. A te Jacopo.
Allora, eccoci qui di nuovo. Allora sì, allora materia oscura, energia oscura, laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Iniziamo con la materia oscura. La materia oscura non si vede. La materia oscura c'è, ma non si vede, non interagisce, però costituisce circa il 27% di quello che c'è nell'universo. Diciamo così, che quello che noi vediamo, cioè le stelle, le galassie, i pianeti, tutto ciò che noi riusciamo a percepire attraverso che cosa? Segnali luminosi, elettromagnetici, onde radio, raggi X, raggi gamma, eccetera, eccetera, noi la chiamiamo, la definiamo materia visibile, cioè tutto quello, il creato, quello che si dice così, il creato, che poi è creato fino a un certo punto. Comunque.
Derive mistiche.
Ed è il 5%, il 5% dell'universo. Ora, come ci si è accorti di questa materia oscura? Allora, come dicevi tu, come accennavi, iniziano le prime osservazioni già nel 1900, per la precisione nel 1933, da un astronomo che si chiama Fritz Zwick, che come hai detto tu Lorenzo, ha visto che la velocità, studiando certi ammassi stellari, non riusciva a spiegare, aveva fatto il conto di quanta massa c'era complessivamente di tutte queste galassie che componevano l'ammasso galattico, però facendo poi conti direttamente sulle velocità relative di queste galassie, ora gli veniva una velocità di circa 400 volte maggiore rispetto a quella che si aspettavano. L'unica spiegazione, appunto, era se introducendo una massa enorme che interagiva gravitazionalmente ma che non si vedeva, i conti tornavano. Un'altra osservazione storica fu quella appunto di andare a studiare le stelle di una galassia. Sapete che le galassie sono formate da miliardi di stelle, la nostra Via Lattea è una galassia. Le galassie sono fatte tipicamente, sono fatte a spirale, barrate, doppie barrate, eccetera, però ha la forma da spirale, dove c'è un nucleo galattico, dove ci sono concentrano maggiormente le stelle, poi le stelle che la densità delle stelle diminuisce formando i bracci della spirale. Allora, per una nota legge dell'astronomia, della fisica, le leggi di Keplero, allora uno si aspettava, vedendo le velocità, come per esempio facciamo l'esempio del nostro sistema solare, no? I pianeti più interni, che sono più vicini al Sole, girano molto più velocemente, come la Terra, Marte, Venere, Mercurio, rispetto ai pianeti più esterni che hanno orbite molto più grandi, come Giove, Saturno, Urano, Nettuno e poi Plutone. Perché? Perché questo obbedisce la legge di Keplero, cioè spaziare aree uguali in tempi uguali. Allora, osservando queste stelle che si allontanavano dal centro galattico, si doveva osservare una diminuzione di rotazione attorno al centro galattico proporzionale alla distanza. Scusate. Ma questo non avveniva, anzi, sperimentalmente succedeva che la velocità aumentava. Però non si vedeva niente, cioè non è che c'erano interferenze di qualsiasi di qualcosa che uno riusciva a percepire. L'unica, diciamo, spiegazione per cui i conti poi riuscivano a essere in accordo con la teoria riusciva a essere in accordo, quindi in questo caso la teoria della gravitazione newtoniana riusciva a essere d'accordo con i dati sperimentali, era se veniva introdotta una massa via via sempre più proporzionalmente più grande rispetto alla distanza dal centro galattico, e questo giustificava appunto la velocità. Poi dopo l'affermazione, un'altra prova molto importante è stata quella dopo l'affermazione della teoria della relatività di Einstein, delle famose lenti gravitazionali, cioè per cui i raggi luminosi deviano in presenza di un forte campo gravitazionale, questo campo gravitazionale dovuto a grandi oggetti massivi come in questo caso un buco nero, una stella, eccetera eccetera, e gli astronomi dell'osservatorio astronomico di Mauna Kea delle isole Hawaii a un certo punto videro questa deflessione della luce, cioè questo effetto relativistico, senza però intravedere tra la sorgente e l'osservatore, cioè loro, un oggetto massivo come una galassia o come un buco nero. Allora, in questo caso, questa fu un'altra evidenza dell'esistenza di questa materia oscura. Materia oscura che si è pensato all'inizio fosse comunque una materia non troppo esotica, diciamo, comunque appartenente al mondo così come noi fino adesso l'avevamo conosciuto, cioè quella che si dice la materia barionica, cioè noi siamo formati da materia barionica. Che cos'è? Cosa sono i barioni? I barioni sono i nuclidi, sono gli atomi. Un nucleo atomico è formato da, come ho sempre detto e ribadito, da protoni e da neutroni. Ora, tutto ciò che è formato da protoni e neutroni, cioè in questo caso i protoni a loro volta sono formati da quark e quindi da tre quark, si dice materia barionica, e poi assumendo anche la loro antimateria, cioè quindi a fronte di un quark c'è sempre un antiquark, quindi c'è un protone, un antiprotone, c'è un neutrone e un antineutrone, eccetera eccetera. Però questa è la materia conosciuta ed è quella del 5%, ma non bastava neanche così, se però diciamo, perché la materia, diciamo, oscura barionica poteva risiedere nelle nane bianche, negli oggetti collassati, cioè quindi a fine vita di una stella, cosa che non emetteva più nulla di radiazione elettromagnetica, ma non bastava, perché la maggior parte appunto di questa materia è una materia che si dice non barionica, cioè al di fuori di quello che noi conosciamo, che potrebbe supermassiva, perché comunque le particelle da cui si suppone, queste sempre sono solo ipotesi, e quindi si va alla ricerca appunto di queste particelle che compongono questa materia non barionica, supermassivi, ma che interagiscono debolmente con la materia ordinaria, se non in maniera gravitazionale. Accanto, diciamo, a questa materia oscura apparente stretta è l'energia oscura che costituisce quasi circa il 70% di tutto l'universo. Cosa vuol dire? È stata introdotta perché in maniera assolutamente conseguenziale al concetto di materia oscura, perché se uno poi riprende sempre per intenderci la famosa formula di Einstein, cioè E uguale a MC quadro, accanto, se c'è una presenza di materia, c'è pure un'energia, e in questo caso energia oscura, che si presuppone sia la responsabile dell'espansione dell'universo. Ora non mi addentro in questi particolari, ma un'altra evidenza, per esempio, di questa presenza della materia oscura è il fatto che ultimamente i fisici teorici sono giunti alla conclusione che l'universo, la trama dello spazio-tempo dell'universo, noi abbiamo parlato che lo spazio-tempo si incurva, prende delle geometrie strane, possono essere iperboliche, possono essere sferiche, e a seconda di quanta materia c'è, cioè la materia incurva lo spazio-tempo, e lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi. Ora, in questo caso, l'universo intero preso mediamente, si è visto che è a curvatura nulla, cioè euclideo, come si dice, un universo piatto, cioè sta nella metrica euclidea. Questo cosa vuol dire, il fatto che sia diciamo a curvatura nulla e non positivo o negativa? Determina il futuro dell'universo, cioè come si evolverà l'universo. Se fosse un universo sferico, e adesso prendetela così com'è, perché queste sono cose molto difficili, però è per questo che è stata introdotta, anche si presuppone che ci sia materia oscura, perché essendo un universo sferico l'universo si espanderà e poi ritornerà in un Big Crunch, cioè l'espansione poi si cesserà e piano piano si contrarrà, ma questo prima sempre dell'introduzione del concetto di energia e di materia oscura, perché si è visto che questo universo si espanderà per sempre. Però l'universo, per avere questa espansione asintotica, bisogna fare sempre i conti con quanta massa c'ha l'universo, per sapere qual è il destino dell'universo. E in questo caso si è visto che per avere un universo a curvatura nulla ci deve essere mediamente dal 10 a 30 grammi su centimetro cubo di materia nello spazio, una media, cioè la densità media della materia nello spazio. Ora, se uno fa i conti solo con la materia, quel famoso 5%, non ci arriverà mai. Invece, considerando che c'è materia oscura, con questa introduzione della materia oscura, che è circa, appunto, come ho detto, circa il 27%, allora si arriva a queste percentuali tali da giustificare appunto un universo a curvatura nulla. Ora, Da qui la fisica però è sperimentale anche, tu puoi fare la teoria ma deve essere sperimentale anche, e appunto sono nati questi grandi esperimenti appunto che devono andare a vedere queste particelle debolmente massive ma debolmente interagenti, così debolmente interagenti che sono eventi che hanno una probabilità talmente bassa, più bassa di vedere per esempio il neutrino, il famoso neutrini solari, per cui anche lì sono stati fatti tanti esperimenti sotto al gran sasso, tra cui Borexino. In questo caso, adesso li cito e poi parleremo uno in particolare con il nostro ospite, ma questi esperimenti per andare a cercare dei segnali di materia oscura ne sono... Uno si chiama, uno dei più famosi è Dama Libra, e che sfrutta la modulazione annuale, che sfrutta la modulazione annuale dovuta alla rotazione terrestre attorno al Sole. Poi c'è il Cosinus, il Creste, l'esperimento cuore, che cerca invece un altro evento, cioè il doppio decadimento beta senza neutrino. Questo è un altro candidato, senza entrare in particolari, ma che ci può dare segnali sull'esistenza di questa materia oscura. Poi c'è un altro esperimento che si chiama The Dark Side, e poi c'è un altro che si chiama Sabre, sempre più o meno sulla modulazione annuale della rotazione della Terra attorno al Sole. Questa modulazione annuale cosa vuol dire? Semplicemente che se noi siamo immersi in questa materia oscura che ci circonda, e questa materia oscura si muove e trasla con noi insieme alla Via Lattea, però la Terra girando attorno al Sole, metà dell'anno la Terra si muove un po', lasciatemi il termine, però per intenderci, si muove controvento a questa materia oscura. Quindi si cercano appunto, se venissero rilevati dei segnali, questi segnali sarebbero maggiori in percentuale quando la Terra si muove controvento a questa materia oscura, diciamo metà dell'anno, è massima il 2 di giugno, e minima invece i 6 mesi dopo, perché ci muoviamo a favore, come quando uno cammina con la macchina sotto la pioggia, più è veloce più arriva la pioggia, ed è lo stesso principio, quindi una modulazione tipo una sinusoidale, ecco, avere dei massimi e dei minimi durante l'anno. Cosa si cerca? L'unica cosa che uno può cercare in questo caso è che questa ipotetica particella di materia oscura tocchi qualche atomo, qualche elettrone dei rivelatori che ci sono sotto al gran sasso, e in un urto come tra biglie, si chiama uno scattering elastico, questo scattering elastico fa eccitare appunto gli elettroni costituenti questi rivelatori, che a loro volta, disecitandosi, emettono un impulso elettrico, e quello noi lo riusciamo a vedere. Poi attraverso vari sistemi di amplificazione eccetera eccetera lo riusciamo a vedere, però l'evento è rarissimo, è talmente basso che appunto non deve fare piazza pulita di tutto il rumore di fondo, da tutto quello che viene da fuori. Ecco perché allora sotto il gran sasso. L'ultimo esperimento di cui noi poi andiamo adesso a parlare con il nostro ospite si chiama l'esperimento Xenon, cioè un silos enorme pieno di xenon, liquido e gassoso. Questa cosa lo facciamo, e adesso introduco, ne parliamo bene, e lo facciamo con il nostro ospite che si chiama Francesco Lombardi. Lui è un dottore di ricerca appunto che fa parte dell'esperimento Xenon del laboratorio di fisica del Gran Sasso, ed è anche un abitante, è un teramano, cioè abita proprio sotto le pendici del Gran Sasso, nella ridente cittadina di Teramo, ed è cosa curiosa, questo lo voglio dire perché ci conosciamo da tempo, però lui adesso, dopo aver studiato e preso il dottorato all'Università dell'Aquila, per continuare a rimanere in questo esperimento si è dovuto associare all'Università di Coimbra in Portogallo per rimanere a lavorare sotto i laboratori del Gran Sasso. È curioso, la ricerca va così. Ovviamente lui è un ricercatore, parlerà della situazione della ricerca in Italia, di quello che è l'INFN, anche gli faremo delle domande. Per il momento lo introduco. Francesco, ci sei?
Sì, ci sono, mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Perfetto, buonasera a tutti, agli ascoltatori e a tutti voi.
Grazie Francesco. Allora, tu fai parte appunto dell'esperimento Xenon. Allora, come prima cosa ti chiedo, cioè, che cos'è questo esperimento, a cosa serve? Serve per trovare materia oscura, ma com'è fatto? Quanta gente ci partecipa, che collaborazione è, quanti ne siete, eccetera eccetera.
Sì. Allora, Xenon è un esperimento dedicato al rilevamento diretto della materia oscura, ed è costituito fondamentalmente da un'enorme cisterna piena d'acqua, al cui interno c'è un criostato, cioè un altro cilindro, mettiamo così, posto a temperatura di meno 90 gradi, 95 gradi per l'esattezza, al cui interno è presente lo xenon, che è un gas nobile molto noto per i fari delle macchine, però noi lo usiamo appunto come scintillatore, cioè come emettitore di luce, in doppia forma, nella forma liquida e in forma gassosa, quindi sei in doppio stato. E quindi noi abbiamo all'interno di questa cisterna d'acqua, che è quella visibile esternamente se un visitatore viene ai laboratori, all'interno abbiamo questa criostato con oggi ben 8 tonnellate di xenon liquido, diciamo quasi una bella percentuale di quello disponibile sul mercato ad oggi. Quindi la collaborazione invece è pure una grandissima collaborazione internazionale, ci sono ben 27 istituti con appartenenti a 12 nazioni diverse, e con un numero approssimativo, perché poi ogni giorno cambia, di 170 scienziati, tra studenti, scienziati, dottorandi e quant'altro. E la cosa interessante è che copriamo in tutto ben 9 fusi orari, cioè praticamente andiamo da San Diego, che è all'estremo occidentale, a Tokyo, che è l'estremo orientale. Quindi infatti questi giorni stiamo lavorando tutti online, quindi ci diamo pure il turno, allora chi si sveglia la mattina, che ora è da te? Quindi insomma, praticamente la collaborazione è veramente tutto intorno al mondo, letteralmente proprio. In Italia ci sono, l'istituto tra parentesi ospitante, perché i laboratori del Gran Sasso appartengono all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi INFN, e partecipano a questa collaborazione gli INFN di Torino, i laboratori del Gran Sasso e varie università, tra cui l'Università di Bologna e l'Università di Napoli, attualmente, diciamo così. E più abbiamo, come ho detto, insomma, tantissimi altri istituti più o meno famosi, tipo New York, la Columbia di New York, eccetera eccetera, diciamo. Questo è il primo.
Ti volevo chiedere, ma cosa allora questo apparato di xenon allo stato liquido e gassoso, no, questo gas nobile, innanzitutto no, immagino appunto perché viene usato nobile, un gas nobile per la sua capacità proprio di interagire poco, insomma di essere molto stabile, ma cosa andate a cercare? Cioè, in che modo? Cioè, questa materia oscura, come pensate di vederla?
Ecco, questa è una bella domanda. Allora, usiamo lo xenon innanzitutto perché sì, è un gas nobile, quindi diciamo tende poco a legarsi chimicamente con gli altri elementi, tipo l'acciaio ad esempio, e le varie parti materia che stanno al suo interno. E per la massa del nucleo, la massa del nucleo è di 131, quindi diciamo è uno degli atomi, un atomo un bel po' pesante, quindi può essere utilizzato per rilevare con precisione queste cosiddette WIMPs, cioè particelle pesanti e debolmente interagenti, che sono la parte della materia oscura. Fondamentalmente l'esperimento, il principio è questo. Allora, noi abbiamo gli atomi all'interno di una fase liquida e utilizziamo come bersagli appunto sia il nucleo che gli elettroni. Come hai detto tu giustamente prima, noi aspettiamo che qualche particella di materia oscura, entrando dentro il rivelatore, vada a colpire, quindi a colpire o il nucleo dello xenon quindi creando questo rinculo nucleare, oppure se interagisce, preferisce interagire con gli elettroni, appunto uno degli elettroni dello xenon. Diciamo, noi per come è costituito il rivelatore siamo in grado di distinguere se l'interazione che abbiamo avuto è di tipo nucleare o di tipo elettronico, quindi se l'interazione è avvenuta sul nucleo oppure sugli elettroni. E come lo facciamo? Allora, praticamente l'esperimento fondamentalmente è caratterizzato da una fase liquida, quindi una parte liquida che è racchiusa tra due elettrodi, uno che chiamiamo appunto catodo, che viene posto a tensioni dell'ordine di 10, 20, 30 kV, dipende da quello che riusciamo a raggiungere, e un gate che è praticamente posto, diciamo, a massa, quindi a 0 volt. In questa fase liquida, in questo spazio liquido, ogni interazione che avviene sugli atomi, diciamo, eccita l'atomo, il quale in qualche modo rilascia un po' di luce, ma anche degli elettroni. Prende degli elettroni, dopo l'interazione rimangono liberi e grazie alla presenza del campo elettrico vengono sparati verso l'alto, dove si trova il gate, il pelo del liquido pure anche. Quindi li mandiamo verso il pelo del liquido. Appena sopra il gate, quindi a pochi millimetri, 4 millimetri sopra al gate, abbiamo un anodo, cioè un altro elettrodo posto a tensione positiva, più o meno diciamo a 5-6 kV, il quale ha il compito di prendere questi elettroni che si trovano sulla superficie del liquido e farli estrarli e farli andare nella fase gassosa. In questa fase gassosa ovviamente gli elettroni scintilleranno, metteranno luce, così come ad esempio il neon, no? Il neon funziona lo stesso principio, gli elettroni che passano dentro al gas e emette luce. Quindi noi in questo modo riusciamo a generare due segnali per ogni interazione, uno nel liquido che chiamiamo S1, che è un segnale di piccole dimensioni, luminoso ma di piccole dimensioni, e invece un altro che chiamiamo solitamente S2 nella fase gassosa, che invece è molto più intenso, molto più luminoso. Quindi facendo il rapporto tra le aree di questi, la quantità di luce emessa in questi due segnali, noi siamo in grado perfettamente di distinguere se un evento è di tipo nucleare e di tipo elettronico. Tutto questo per fare cosa? Quindi questo è come riconosciamo il tipo di interazione, ovviamente. Tutto questo per riconoscere quelle che sono le interazioni dovute al background, alla radiazione naturale sia del rivelatore che quella di fondo, che generalmente producono elettroni, quindi noi siamo in grado di riconoscere la radiazione naturale che c'è all'interno del rivelatore, presente nel liquido stesso anche, per quanto purificato e per quanto basso comunque c'è, grazie appunto al fatto che loro emettono elettroni, perché sono emissioni beta principalmente, quindi elettroni liberi, mentre noi aspettiamo di osservare eventi di materia oscura invece tramite il rinculo nucleare. Questo rinculo nucleare appunto ci dà un segnale leggermente diverso che noi siamo in grado di distinguere, però c'è un problema, c'è un però, che lo stesso segnale atteso dalla materia oscura viene prodotto invece dai neutroni che arrivano dalla roccia, semplicemente. Quindi i neutroni che vengono prodotti dai decadimenti presenti nella roccia, questo è il motivo per cui stiamo al Gran Sasso, dove è una roccia poco radioattiva di per sé, perché appunto è di origine, se vogliamo, di origine animale, quindi non è quella basaltica proveniente dalle dal centro della Terra. E quindi i neutroni che attraversano il nostro rivelatore creano pure loro un rinculo nucleare. Però con l'unica differenza che mentre il neutrone non ne produce soltanto uno, solitamente quando entra dentro al rivelatore fa festa e fiera, quindi colpisce più tanti nuclei contemporaneamente, mentre quello che noi stiamo cercando è soltanto il singolo evento di rinculo dovuto a un evento. Questo ovviamente, diciamo, come potreste immaginare, è una ricerca molto complicata da fare, richiede veramente anche un livello di analisi dei dati molto sofisticato, perché ovviamente si tratta veramente, questo è il caso, di andare a cercare il pelo nel pagliaio, il lago nel pagliaio.
Il pelo nell'uovo.
Il pelo nell'uovo, sì, avevo confuso tutte e due. Quindi sì, diciamo che questo è il principio di funzionamento e cosa effettivamente l'esperimento cerca di trovare, che ovviamente è...
Beh, qui di particelle, diciamo, candidate sono tante, si parla di neutralini, neutrini massicci, assioni, che sarebbero particelle ipotizzate, no? Per spiegare la violazione di simmetria dell'interazione forte, no? Non si sa cosa si va a cercare, insomma, a vedere semplicemente un evento, poi si vedrà che nome dargli, insomma, ecco, intanto vedere un evento, questo è.
Esattamente. Infatti, diciamo, il rivelatore non è che è focalizzato su una particolare massa o tipo di particella. Noi appunto perché fondamentalmente non sappiamo cosa stiamo cercando, andando a stringere, come dicevi tu, noi la chiamiamo materia oscura, è vero perché non emette luce, ma anche perché non abbiamo alcuna idea di che cosa possa essere.
Sì, ne vediamo soltanto. E qui dalle mie chat personali in diretta mi chiedono, e anche qui il mio co-conduttore, co-conduttore mi chiede: ma qualcosina si è visto? Qualcosa che faccia pensare a questo tipo di segnale?
Allora, allo stato attuale, diciamo, segnali che potrebbero assomigliare a eventi di materia oscura, quello proprio classico per cui il rivelatore è stato costruito, no, non è stato osservato ancora nulla. Ma questo può essere pure legato al fatto che finora i rivelatori erano troppo piccoli. In effetti, l'ultimo esperimento, allora, Xenon ha una lunga storia di rivelatori, che da 10 kg la prima versione siamo arrivati a 100 e poi a 3 tonnellate con Xenon 1 ton, cioè una tonnellata. In realtà il volume fiduciale era una tonnellata di
Xenon. Il volume sensibile è quello che serve.
Esatto, un volume sensibile. Perché appunto il problema qual è? Il problema è che la radiazione esterna tende a confondere gli eventi che vediamo, quindi trovare un evento pulito al centro del rivelatore è piuttosto complicato. Quindi oggi, con il nuovo esperimento che si chiama Xenon N-ton, dove N sta per neutroni in realtà, non per N tonnellate, la cui massa attiva oggi è di circa 7 tonnellate, quindi abbiamo aumentato ulteriormente il volume sensibile del rivelatore, appunto per limitare al massimo quello che è il background esterno, cioè la radioattività che viene dall'esterno, con tutto che il rivelatore di per sé è fatto proprio tipo tipo matrioska, in maniera tale che gli schermi esterni schermano quelli interni che schermano quell'interno che è il rivelatore stesso. E lo stesso xenon è stato scelto anche perché lui stesso fa da schermo alla parte, alla regione centrale, perché essendo un liquido molto denso, considera che l'acqua ha densità 1 grammo per centimetro, per centimetro cubo, lo xenon ce n'ha 3 di grammi per centimetro cubo, quindi è estremamente pesante, estremamente denso. Quindi prende lo xenon, serve anche appunto per filtrare questa radiazione che viene dall'esterno. Quindi al momento non siamo stati in grado ancora di osservare un evento tipo quello che ho definito prima, cioè il singolo rinculo nucleare all'interno del rivelatore, no? Ma abbiamo visto sempre soltanto altri che potevano essere più facilmente neutroni. E infatti, per cercare di riconoscere in maniera molto più efficiente i neutroni, questo nuovo esperimento ha anche, diciamo, quello che prima era semplicemente una cisterna piena d'acqua, adesso abbiamo fatto un aggiornamento in maniera tale che in questa cisterna noi potremmo andare a vedere anche i neutroni stessi, con un nuovo rivelatore che viene immerso nell'acqua. Che insomma stiamo ancora in fase di test.
Vabbè, insomma, quindi vabbè, tutto un work in progress, diciamo, esatto. Insomma, speriamo di essere fiduciosi e poi chissà.
Però aspetta un attimo, però, perché diciamo, tra gli ultimi dati disponibili e pubblicati dell'esperimento, in effetti non abbiamo visto rinculi nucleari, però diciamo, le interazioni sugli elettroni hanno mostrato qualcosa di inaspettato.
Va bene, quindi adesso sarebbe da analizzarli adesso e vedere cosa
esatto, sono questi tipi di eventi. Noi conosciamo il nostro rivelatore, anche i singoli bulloni, abbiamo misurato la radioattività anche dei singoli bulloni utilizzati, per cui noi abbiamo simulato e ci aspettiamo di trovare un fondo radioattivo del rivelatore, cioè generato proprio dal materiale del rivelatore, che alle basse energie dovrebbe essere più o meno piatto. In realtà quello che abbiamo invece osservato nei dati è che c'è un numero di conteggi molto più elevato rispetto a quello atteso a energie bassissime. Stiamo parlando di energie dell'ordine di 1, 2, 3 keV. Kev sarebbe kilo electron volt, cioè veramente energie per questo tipo di rivelatore estremamente basse, proprio al limite, siamo proprio al limite della sensibilità, però lì abbiamo trovato questo aumento di eventi che in base ai modelli che abbiamo potrebbero essere diciamo associabili ai cosiddetti assioni solari. Adesso spiegare cos'è un'azione solare è una cosa un po' complicata.
Ti interrompo qui perché abbiamo capito che le azioni appunto sono segnali, appunto informazioni della presenza di questa materia oscura. Sono cose troppo complicate da spiegare in radio perché sono particelle teoriche che vanno al di là, insomma, dello scopo di questa trasmissione, però insomma E quindi va bene, e quindi Francesco sei stato molto esauriente, abbiamo visto, insomma, ci sono anche altri esperimenti, appunto, come ho detto al Gran Sasso, immagino che lavoriate anche in maniera parallela, vi scambiate informazioni, eccetera, eccetera, su questi tipi di aspetti, immagino, no? È tutto un lavoro di equipe estremamente, diciamo, complesso e ampio. Questo io adesso ti fermo qui perché la trasmissione sta per finire, ma io questo per dire che appunto come al solito, non, questo è scontato in questo caso, però non te la faccio, non ne parliamo ancora, però ovviamente questo è tutta una tecnologia ed è tutta una ricerca scientifica che non ha padroni, che non ha profitti, che è totalmente finanziata a soldi pubblici e che va verso appunto, e anche la tecnologia che si sviluppa in questo caso poi viene messa a servizio comune, come citato, come tantissimi esempi che abbiamo fatto nelle altre puntate, dal web ai raggi X, eccetera eccetera, giusto?
Esattamente, questa tecnologia, per quanto possa essere lontana e distante, in realtà poi ha grosse ricadute, ad esempio sulla fisica medica e in particolare sui rivelatori per la cosiddetta PET, tipo di analisi
per vedere cellule tumorali, certo.
Che viene utilizzata, che, diciamo, in questi anni si stanno sviluppando parecchi rivelatori proprio basati sullo xenon, perché appunto la sua capacità di scintillazione e enorme sensibilità, per cui insomma si riesce a trovare, si stanno costruendo rivelatori nelle università, quindi non nelle aziende, in grado di utilizzare, di sfruttare la nostra tecnologia, perché questa tecnologia che stiamo utilizzando è all'avanguardia e per molti versi anche mai utilizzata prima, mai, quindi è stata costruita solo esclusivamente per noi, ecco. Però certo, potrà venire applicata sicuramente anche in campo medico, tra le tante, ad esempio.
Certo, certo, come ogni scoperta scientifica. Benissimo, allora caro Francesco, grazie, io ti saluto perché siamo arrivati proprio al termine della trasmissione, speriamo di risentirci presto, casomai, se poi me lo dici, ci conosciamo da tanto tempo, se c'è qualche cosa interessante sulla materia oscura tu ce la dirai, rifaremo una nuova puntata ad hoc su questa nuova, sperando insomma.
E certo, appena Francesco, grazie intanto di essere venuto, appena rilevate qualcosa ce lo dovete dire, insomma, prima della pubblicazione su Nature. Prima della pubblicazione su Nature bisogna pubblicare su Radio Onda Rossa, ma ormai c'hai questo vincolo di rilevazione, di trasmissione della cultura attraverso la nostra trasmissione.
Certamente.
Vabbè, Francesco, alla prossima allora, grazie tante e buona serata. Ciao.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao, grazie. E insomma, caro comandante, allora a questo punto stacchiamo il telefono se ci riusciamo. A questo punto è interessante che oggi siamo andati a vedere e abbiamo parlato con qualcuno che cerca quello che non si vede. Cioè, è molto interessante questa cosa. Il fatto che esista certamente qualcosa di invisibile, e così invisibile che non si sa neanche come è fatto, che interagisce con pochissimo con noi, però magari ci attraversa di in questo momento tra me e te ci sta, non so, un litro.
Siamo immersi
come nello spazio, nella materia oscura, che, nei neutrini, no? Che ci attraversano, e le particelle che ci attraversano senza toccarci. Quindi bisogna andare in un posto puro per cercare di vederle attraverso un rilevatore super sensibile, che non si sa, come ci ha detto il nostro ospite, non si sa nemmeno se quello che rileva. Loro sono andati a misurare ogni singola possibile cosa di quel rilevatore, in modo tale che qualunque cosa che esce dal seminato, dal prevedibile, è assolutamente potrebbe essere riconducibile alla materia oscura. Insomma, più romantico di così. E il risultato è una conoscenza per tutti. Quindi proprio in questo ambito siamo andati proprio alle radici, no? Come avevamo fatto già due anni fa, della ricerca pura, della hard science, come diceva sempre Chiara, della ricerca pura non finalizzata addirittura all'osservazione. Vediamo se qualcosa capita, perché poi è come una rete gigantesca messa lì aspettando che passi qualche pesce invisibile.
Perfettamente.
Esatto. E quindi niente, che facciamo? Ci salutiamo a questo punto.
Salutiamo qui la
prossima puntata,
appuntamento.
Questa volta non sappiamo cosa sarà.
Ci pensiamo in questo mese e noi ci risentiamo tra un mese praticamente.
E noi ci risentiamo fra un mese, intanto auguriamo buona serata a tutte e a tutti, a chi ci sente privato della propria libertà un saluto particolare, ricordiamo come al solito di sostenere la radio, che appunto va avanti senza pubblicità, quindi salutiamo tutti, tutte, e buona conoscenza libera, e noi continueremo a questo punto. È proprio il leitmotiv della nostra trasmissione, andare a cercare tutti quei posti in cui si fa conoscenza, si fa scienza e si fa anche ricerca, che poi alla fine una parte è finalizzata anche al benessere, oltre che della cultura, insomma, in assoluto, oltre che del patrimonio culturale, anche appunto ci ha parlato del fatto che questo rilevatore potrebbe costituire un miglioramento dei rilevatori delle cellule tumorali che vengono utilizzate nella PET, che chi ha dovuto insomma ne ha tratto giovamento rispetto alla capacità diagnostica, e quindi bene così, insomma, viva la ricerca libera
sempre e comunque,
e viva la rivoluzione come sempre. Ciao
a tutti.
la muerte que viví contigo a beber. Ay, para amor. Son como la mora. Si cuando sales a la calle que de cualquiera te enamora. Mira si eres preso.